Also, do you see these as two silvers gained or two golds lost?
I'm the most decorated free skier, female free skier in history. I think that's an answer in and of itself. How do I say this? Winning a medal at the Olympics is a life-changing experience for every athlete. Doing it five times is exponentially harder because every medal is equally hard for me, but everybody else's expectations rise, right? And so the two medals lost situation, to be quite frank with you, I think is kind of a ridiculous perspective to take. I'm showcasing my best skiing. I'm doing things that quite literally have never been done before. And so I think that is more than good enough. But thank you.
Rido in faccia al povero giornalista con autentico divertimento e tra le risate risponde: sono quella che ha vinto di più nella storia dello sci femminile categoria freestyle, che, e credo che questo risponda da solo alla domanda. Vediamo come posso dirlo. Vincere una medaglia in una gara olimpica è un'esperienza che cambia la vita a qualunque atleta. Vincere 5 volte è esponenzialmente più difficile perché ogni medaglia è ugualmente difficile per me, ma le aspettative altrui crescono. Quindi questa storia, questa cosa delle due medaglie perdute, se posso essere sincera, penso proprio che sia una prospettiva ridicola. Sto esibendo il mio sci migliore, sto facendo cose che proprio letteralmente non erano mai state fatte e quindi penso che sia più che abbastanza. Ma grazie per la domanda. Risponde così la 22enne sciatrice cinese Aileen Gu al giornalista che le domandava se lei vedesse queste due medaglie d'argento come due argenti vinti o due oro persi. Quindi ciao caro Max.
Ciao caro Nick.
Cosa ne pensi di questa risposta della 22enne Aileen Gu, sciatrice, al giornalista se appunto fossero due argenti vinti o due ori persi?
Ma intanto mi è piaciuta tantissimo la risata, proprio l'ho trovata sincera e genuina, e direi una risata argentina, come si usava a dire una volta. No, la domanda, se devo essere sincero, cioè ogni domanda è lecita, però in effetti parliamo di medaglie olimpiche, parliamo di un atleta che ne ha vinte 3 in un'Olimpiade, 3 nelle ultime Olimpiadi a Milano Cortina, 2 ori e un argento a Pechino, 2 argenti e un oro a Milano Cortina. Cioè, in effetti...
Atleta di 22 anni.
Atleta di 22 anni, quindi ha ancora...
carriera davanti.
Diciamo che al minimo altre due Olimpiadi davanti, anzi ne auguro anche di far di più. E, cioè, sono due argenti vinti, cioè, non può esistere.
Se comunque... questo ci richiama un po' alla mente per tornare, o per andare, in questo caso in ambito cestistico, quante volte abbiamo detto che quella medaglia, quell'argento conquistato nel 2004 a proprio alle Olimpiadi, in questo caso estive, dalla nazionale italiana di basket di Carlo Recalcati.
È un argento vinto.
Un argento vinto, da quel libro Argento Vivo che abbiamo avuto il piacere
ragazzi, di vedere. Cioè, pensiamoci, comunque sei secondo a un'Olimpiade, cioè non puoi considerarla una sconfitta, dai.
Succede negli sport di squadra, e per questo che a volte c'è, diciamo, una narrativa negativa che... Se vinci la finale per il terzo posto, chiudi il tuo torneo vincendo e conquisti il bronzo, mentre il quarto classificato prende la cosiddetta medaglia di legno o la medaglia di cartone, mentre se c'è la finale per il primo posto, chiudi il tuo torneo mondiale, olimpiadi, europeo, con una sconfitta, e quindi nel momento del festeggiamento ci sono quelli che festeggiano l'oro e quelli un po' che appaiono tristi per non aver vinto l'oro ma aver vinto l'argento, mentre nelle gare di sci, eccetera, sappiamo che ci sono spesso la somma di tempi di varie manche, come nel bob, nello scheletro, nello slittino, quindi forse è percepito meno l'aver perso l'ultimo atto che ti porta all'argento.
Sì, però cioè, rischi di dimenticare tutto il cammino fatto per arrivare fino alla finale, che è un cammino di vittorie. Cioè, quindi, ripeto, io sono per l'idea che siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale, benissimo, dobbiamo solamente lavorare e impegnarci per vincere la finale la volta dopo.
Eh sì, assolutamente. Comunque se prendiamo una frase da un articolo di Guido Soncini uscito su l'inchiesta.it, l'articolo si intitola Dolenza perpetua, la risposta assoluta di Aileen Gu e il vizio moderno di non rinunciare a rimuginare. La frase dice: Gu è tra l'altro particolarmente belloccia, oltre ad avere 22 anni e quindi non moltissimo allenamento dialettico alle spalle, la combinazione tra essere fotogenica e avere un talento naturale per la risposta pronta le apre qualunque strada se si stufa di sciare. Noi ovviamente le auguriamo di sciare
finché anche di più
e di vincere tutto quello che c'era da vincere.
Ripeto, io quello che a me ha impressionato, vabbè, a parte la risata che l'ho già detto, è la serenità con cui ha risposto, la tranquillità, cioè non era evidente sia nel tono sia nel modo che ha risposto.
Benissimo, e mentre il tuo telefono vibra di fianco alla nostra postazione, io direi che possiamo cominciare, e quindi ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, Le Onde, del pianista Ludovico Einaudi, diamo il via alla decima puntata della quarta stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
E per fortuna non si sente ancora il trapano.
Che potrebbe
arrivare.
Signore e signori, è con noi Maria Paola Galasso!
Grazie di avermi invitato.
Grazie a te di aver accettato l'invito, è un piacere averti qui con noi.
Eh sì, grazie per essere al nostro microfono, per aver trovato del tempo per venire a chiacchierare con noi.
Allora,
vai, presentiamo Maria Paola.
Posso? Allora,
certo, devi.
Però ti chiamo Paola perché sì, sono sì, abituato
certo,
così,
certo,
porta
sì,
pazienza.
Prima.
Allora, Paola è presidente della Rodigium Basket, partecipante al campionato di A2 femminile.
La prima squadra femminile, sì.
Poi, esatto.
Come scopriremo, come molti sanno già, ci sono tante squadre giovanili, femminili e maschili e mini basket. Però diciamo che la prima squadra è
una squadra
terza stagione consecutiva
terza.
Di Serie A2. Non vedono le ascoltatrici e ascoltatori la tua smorfia di dire l'impegno è gravoso o comunque importante, no?
Insomma, però insomma, è una grande soddisfazione, questo indubbiamente, e quando uno chiede perché abbiamo fortemente voluto, potrà magari emergere nella conversazione, quando alzi il livello, o cerchi di alzare il livello in tutti i settori, e certo. Quello deve essere un obiettivo, ecco. Poi che ci si riesca dipende da tanti fattori,
sì.
Però insomma io credo che sia stato importante averlo fatto e continuare a farlo e sperare di salvarci anche quest'anno.
Certo. Al momento che noi registriamo, che è a fine febbraio più o meno, il 26 di febbraio, la Rodigium è in nona posizione, Max correggimi se sbaglio,
posizione.
Ma in un gruppo molto nutrito di squadre, da Alcamo a Trieste, il Futurosa, e Cagliari anche, ma anche Vicenza è abbastanza vicina, quindi
un campionato molto molto equilibrato, a differenza magari di altri anni.
Sì, c'è la fascia centrale che è abbastanza affollata, siete lì che vi prendete a gomitate, però insomma.
Anche se chiaramente è un campionato molto dispari, nel senso dal punto di vista anche delle squadre che vogliono puntare al salto di categoria, quindi hanno budget chiaramente importanti e differenti, e molte altre che invece fanno più fatica o comunque hanno risorse minori.
Ma io non so chi voglia puntare al salto di categoria, forse solo Matelica, a
in questo
occhio,
momento è
sia per il roster che forse, poi io non ho idea degli altri budget, li posso immaginare, però il salto in A1 insomma
fa paura.
Sì, beh, quello non ci penso neanche lontanamente.
D'altra parte Max mi ha sottolineato diverse volte che la stessa Serie A1 è dispari.
Dispari,
e quindi manca tra virgolette rispetto alle aspettative iniziali, e sappiamo quanto è anche molte squadre della fascia bassa di A1 si domandino se rimanerci in A1.
In teoria dovrebbe essere 14 squadre a 11, si fa una fatica, domande di pescaggio in A1 no, di solito non ce ne sono.
No, vero. Piuttosto c'è un ricollocamento in basso.
Ho avuto l'occasione di parlare con Leopoldo Carraro delle
certo.
Lupe del bilancio, dei budget, e diciamo che è impegnativo, molto impegnativo. Cioè, non che la 2 sia poco, però insomma la uno diventa...
Non ecco, francamente, non ho idea di budget, diciamo, non, escludendo Schio, Venezia, metti adesso Dertona, quelle che hanno più, sono quelle, non ho idea, Leopoldo lo conosco bene anch'io, delle squadre insomma buone, adesso tra l'altro ha vinto parecchie partite, le Lupe, sì. Però non ho proprio idea di quanto siano, però ecco, sono assolutamente impensabili per il nostro territorio, per quanto mi riguarda. Certo.
Va bene, dai, partiamo con le domande quasi serie. Allora, unisci, visto la tua, diciamo, il tuo, quello che sarebbe il tuo lavoro, vero? Anche se mi sa che la parte cestistica prende la montagna di tempo. Ricordiamo che tu sei medico e sei cardiologa.
Sì, adesso sono comunque in pensione da 4 anni. Sto continuando a lavorare in ospedale con quelle, diciamo, sempre a livello... azienda sanitaria con quei contratti, diciamo, finché non arrivano le nuove generazioni, però diciamo che lavoro meno perché faccio 20 ore, non faccio più i turni, le notti che ho fatto per tanti anni, perché diciamo che sarebbe impossibile adesso gestire la società senza un mio impegno maggiore, che certo. Prima era impossibile perché, ripeto, facendo...
Certo,
40-50 sì. Ore di ospedale, sì, insomma, le giornate sono sì, quelle.
No, poi tra l'altro andando a guardare il tuo curriculum, perché mi sono permesso di, cioè, ho visto che hai unito anche sport e cardiologia facendo un master di cardiologia dello sport.
Sì, beh, diciamo, tutto è nato quando è venuto fuori il problema dei defibrillatori, allora ho cominciato a studiare l'argomento, la morte improvvisa, sempre con gli amici del cuore. E nel 2017 ho fatto il master all'Università di Padova, dove ho fatto tutto il mio percorso, e adesso ne sto facendo un altro, però perché non contenta. Sto facendo invece sempre il master sulla prescrizione dell'esercizio fisico nei pazienti con patologia. Diciamo che in un certo senso alla fine della mia così esperienza lavorativa si stanno un po' fondendo le mie passioni, perché
si stanno incastrando tutta una serie di pezzi.
Sì, esattamente, un po' quella che è sempre stata la mia grande passione dello sport.
Perché alla fine l'attività fisica, poi lo sport agonistico chiaramente è anche logorante, ma l'attività fisica nell'ambito insomma, della prevenzione e della riduzione dei fattori di rischio di cui voi ci parlate da una vita, no, giustamente, è all'apice di uno, oltre alla vita, l'alimentazione chiaramente, e a ridurre, no, le cose che fanno male, il fumo, l'alcol, lo stress, quello non so se sia riducibile.
Quello è un po' difficile, anche se insomma anche le tecniche psicologiche aiutano.
Ci sono, certo.
Sì, diciamo che quello che mi è sempre piaciuto da giovane alla fine è diventato anche utile, per cui insomma, questo è stato anche utile e diciamo anche giustificato da un punto di vista scientifico, perché quello che prima si diceva appunto fa bene, adesso si capisce perché fa bene, cosa certo. Che magari i medici una volta, cioè, c'era abbastanza ignoranza su questi temi. E la Regione Veneto adesso sta proprio spingendo moltissimo, ha fatto proprio una FAD per tutti i medici per prescrivere in modo adeguato. E poi, così, insomma, diciamo, non so quanto ricaduta potrà avere questo che sto facendo, ma insomma, mi diverte. Insomma,
comunque, il nostro territorio, inteso come Regione Veneto, resta uno territorio virtuoso in Italia, immagino, rispetto ad altre zone dove c'è meno sensibilità su questo.
Assolutamente, c'è molto, anche perché. Adesso gli studi dicono che è anche conveniente economicamente, per cui insomma...
Si dice che il famoso euro investito nell'attività fisica motoria sia un euro un giorno risparmiato dal sistema sanitario nazionale.
Forse anche due euro.
Sì, beh, anche visto che lì c'è un progressivo aumento dell'aspettativa di vita e quindi poter far sì che sia una...
abitativa. Attiva. Il più possibile, fondo. Ovviamente.
Certo, nei limiti chiaramente di disponibilità e delle possibilità di ciascuno.
Certo.
E quindi da queste basi,
partendo da queste, diciamo che mi sembrerebbe quasi da darti della figura poliedrica, nel senso che unisci la precisione della scienza, la passione dell'agonismo e la visione dirigenziale in una persona.
Beh, insomma, adesso Massimo è sempre gentile. Allora diciamo che sono sempre stata un po' così, cioè nel senso che non ho mai voluto fare solo una cosa. Cioè anche quando ho studiato medicina, giocavo a basket ovviamente,
certo.
E anche a calcio, e facevo capo scout, queste sono le mie imprinting, ecco. E perché, dopo, io non dico che sia giusto fare così, per me era l'unico modo, cioè, che si adattasse alla mia persona, perché dopo diventa un po' noioso fare solo una cosa per me, anche se ci sono persone che magari hanno magari un grande scienziato, una Pellegrini, dico per dire, sì, cioè un grande atleta,
totalizzante.
Ma giustamente anche una persona, diciamo, normale, come
differenzia, di essere, diversifica, amplia.
E così, insomma, secondo me ha anche una visione del mondo, delle cose un pochino più completa, ecco. Per cui, ma sulla divisione dirigenziale non so, perché quella l'ho fatta un po' sul campo, ecco.
Strada facendo.
Non è che me l'abbia insegnata nessuno, insomma, questa è un po' la ricchezza, ma anche un po' la pecca, se vogliamo, perché la società, visto che la domanda un po' è come è nata la società, immagino. Ma
sì, sì, infatti volevo che ci raccontassi un po'. Allora, la leggenda dice, siamo nel 2010, 12 ragazzine vogliono giocare a pallacanestro e nasce la Rodigium Basket.
La leggenda in questo caso corrisponde al
vero.
Nel senso che vi avevo tentato di far fare qualche altro sport a mia figlia, perché le mie sorelle dicevano, non vorrei mica che giochi a pallacanestro.
Perché le tue sorelle non avevano giocato a pallacanestro?
No, la ultima sì.
Ah. Okay.
Però insomma, a me mi chiamavano da giovane Paola Canestro, che immaginatevi. Ecco, dopo vabbè, siamo perdute. Invece anche lei, insomma, andò una volta a ginnastica ritmica e dopo si è alzata e ha detto,
mai più,
5 anni, questo non fa per me. Poi ha cominciato a giocare e siamo finiti in una società maschile e lì nasce il problema, che
sì,
perché adesso poi noi siamo nel 2016, 26 scusatemi, siamo nel 26, ecco, appena finite le Olimpiadi, sì, abbiamo visto tutta questa cosa delle donne, cioè, allora, le medaglie vinte sia a Parigi che adesso,
Milano Cortina, molto di più,
molto
quelle
di più delle donne, certo. E c'era un bell'articolo che ce l'ho, non l'ho portato, ma insomma non si legge bene, della Belluti, che diceva che addirittura se poi le fai in percentuale
dei
praticanti,
un successo straordinario,
che è quello che io, scusate, dissi nel 2010, cioè conviene anche economicamente investire di più nel settore femminile, perché
allora vedi che c'era la visione dirigenziale in modo naturale. Beh, Massimo ci aveva preso,
no vabbè, no, nel senso che
no, però l'avevi un po' letto questo fenomeno,
cioè un po', perché lì era stata anche una situazione, se non voglio entrare nei dettagli, un po' antipatica, nel senso che proprio c'era disinteresse, insomma, del settore femminile. E noi, un gruppo di genitori che per buona parte Massimo ha conosciuto, certo, perché lui è arrivato abbastanza agli inizi, e di cui l'unica che aveva fatto basket ero io, per dire, cioè, però c'erano delle competenze di un certo livello professionale, e questo ci ha permesso, secondo me, di dare un'impostazione di base abbastanza corretta, dopo mai niente perfetto, lo sappiamo tutto, però insomma le basi erano
solide,
erano solide, ecco. Per cui siamo partiti, se solo ci penso, con un'incoscienza mica da poco, e dico sempre che la laurea in medicina è stata una passeggiata rispetto alla residenza,
sì. Ecco.
Sì, perché lì ti siedi e studi, insomma, poi più o meno brava, 30, 28,
sì, con le tue motivazioni,
sì, insomma,
e
insomma, alla fine,
impegno.
Io dico sempre, la laurea in medicina ci riesco, chiunque, nel senso che insomma, magari la laurea in matematica e fisica forse è un po' più difficile, ma una persona normale che studia si laurea, insomma, ecco. Mentre dirigere una società e gestire tutti gli imprevisti, tutte le cose che sapete, sanno un po' tutti quelle del settore, dai soliti genitori, le palestre, la FIP, insomma, queste sono tutte imprevisti, capito? Che
quando uno comincia non sa,
non so,
la cosa
fortuna
tra incontro fino a fondo.
E diventa, insomma, è stato un... Comunque lo rifarei.
Certo, bello questo da dire, l'abbiamo anche registrato. Ma dal primo campionato di promozione femminile della stagione 2013-14 al debutto poi in A2 10 anni dopo, perché stiamo parlando della stagione 2023-2024, portare e mantenere una realtà come la Rodigium Max nel basket nazionale, che attualmente sì, è la categoria della prima squadra, la 2, in una città che vive chiaramente per i suoi rosso-blu bersaglieri, noi rivali padovani nel rugby, in questa lotta. Tu hai scritto, Max, per riferirti alla città di Rovigo, nelle note, viva pane e rugby, si potrebbe dire, a birra e rugby, allora per essere sì, più appropriati, se dovessi.
No, ma avevo pensato anche alla ciabatta rodigina.
E non è stata un'impresa da poco arrivare fino a qui. Qual è stato il momento, diciamo, potremmo dire il tiro da tre, la tripla più impegnativa, più difficile da segnare, anche a livello organizzativo, burocratico, per far capire che a Rovigo, nella vostra città, c'è spazio anche per la pallacanestro e la pallacanestro femminile?
Ma non è mai una cosa sola, secondo me, che ha fatto la differenza, però Io devo dire che il cambio di passo è arrivato quando sono arrivate persone competenti anche
da un punto di vista tecnico, intendi in questo caso.
Sì. Ed è ovvio che il nome va a Giulia Pegoraro, certo. Io lo dico sempre, perché è stata lei che ha unito una passione, diciamo, analoga alla mia, cioè insomma, diciamo, una grande passione, a delle grandi competenze, perché lei è stata giocatrice
di altissimo livello, certo.
E poi allenatrice, per cui insomma è lei che ci ha fatto proprio fare un salto dal punto di vista come tecnico. Poi ci sono aggiunti, e questo ha portato anche altre figure che tecniche, e poi ha portato anche all'interno del direttivo che si è più spostato verso ex giocatori, cioè mentre all'inizio c'ero solo io,
genitori di fatto,
ovviamente genitori,
magari tutti super professionisti e competenti nel loro ambito professionale, però sulla pallacanestro eri l'unica che sapesse le regole e avesse giocato.
Esatto, invece adesso di fatto credo che ce ne sia di operativi, ce n'è forse uno o due che non ha, però dopo 15 anni qualcosa che certo. Cioè più o meno si è fatto, e questo mix secondo me però è anche molto importante, perché ritorna nel discorso, se volete, iniziale, che non è che serve solo una competenza, diciamo, di base, servirebbero più competenze, e questo ancora di più oggi che si deve sapere di tutto, perché ragazzi qui è diventato veramente impegnativo, e dovresti avere tante figure che lavorano di fatto purtroppo gratis, cioè figure intese, non
nell'ambito dell'associazionismo, certo.
Parlo dirigenziale, non parlo assolutamente di allenatori, perché io credo che sono convinta anch'io che gli allenatori andrebbero pagati bene, ma poi bisogna vedere se hai le risorse per farlo,
certo. Grazie Paolo.
No, ma l'ho sempre pensato, insomma,
confermo,
però, per cui diciamo che in città farci conoscere e farci seguire è seguito al fatto che vedevano che facevamo le cose in un certo modo, e in effetti adesso noi non abbiamo problemi a fare la prima squadra, perché la gente vuole venire a Rovigo. Questa è la cosa incredibile.
Bello. Cioè, è stato anche un successo in un arco temporale max ristretto,
poi e qui si sfata anche
permettimi, scusa, ti interrompo, in mezzo anche il Covid, detta proprio potevano essere una situazione che complicasse molto un percorso di crescita, perché abbiamo visto molte realtà andare in crisi da quel punto di vista numerico, di risorse, invece voi
siamo sopravvissuti, diciamo.
Beh, alla grande, direi.
Diciamo che anche si sfata un po' il mito della città di Rovigo, sempre così denigrata, che invece secondo me ha delle potenzialità, nel senso che è una città piccola, i genitori sono contenti che vengano a giocare, perché poi ci sono tutte le università vicino, non c'è confusione, a parte qualche fatto che è chiaro che se uno deve andare a giocare, con tutto il rispetto, in una società a 1000 chilometri da casa, un genitore, insomma, se non ha alternativa la manda, però se può mandarlo, che in un'ora va a vedere la partita della figlia la domenica, il sabato, insomma, per cui anche questo ha favorito coi mezzi.
Beh, poi diciamo che è quasi equidistante tra un po' il Veneto e un po' l'Emilia.
Sì, infatti, è una posizione in questo caso dal punto di vista geografico.
Che poi stiamo parlando di due regioni cestistiche, perché anche l'Emilia-Romagna è tra Bologna e Ferrara, zona di tradizione di basket.
Esatto, quindi... esatto. Per cui, insomma, diciamo, questo è stato un po' quello che ha fatto fare un salto, insomma.
Beh, quindi Max, filo conduttore che possiamo trovare, e quando tu citavi prima, dicevi tra le varie cose il discorso dell'agonismo, no? Che caratterizza la passione dell'agonismo, hai detto anche Paola, anche Pego sicuramente, questo discorso che hai citato proprio all'inizio, che mi è rimasto impresso, dicendo sulla 2 che si è sempre stato il desiderio di migliorarsi, e quindi diciamo tendere all'eccellenza se possibile, che deve essere proprio una spinta anche che avete dentro come singoli.
Certo, e questo l'ha trasmessa anche alle nuove generazioni di allenatori, perché stiamo formando allenatori, cioè ovviamente tutto proporzionato alle numeriche, insomma, certo. E alle possibilità. Però se tu pensi adesso, una squadra dovrebbe avere allenatori, certo. Preparatori, live video, le diavolerie che io che vedo, poi lo il nutrizionista, capisci?
Ma questo non è più... Poi loro sono stati tra i primi a fare questo percorso, anche con Silvia Rizzi, che è stata anche la nostra ospite.
Sì, ma però non è facile. Prendiamo la Brignone, Cioè, sì. Dire, come ha fatto a fare quello che ha fatto? Sicuramente perché ha una gran testa, una gran... però se non andava...
C'è un team di persone dietro, certo. Sì. Tutte magari tra eccellenti nel loro settore. Sì.
La cosa che mi entusiasma di più, però, permettimi, è il fatto che sono venuto a vedere le partite, cioè a vedere che chi ho allenato in Under 17, lì che fa la preparatrice, esatto, l'Elisa, che comunque Martina, è dentro, cioè, nel senso che poi avete creato anche... Una scuola interna di tecnica che non necessariamente solo nei quadri tecnici ma anche nei quadri tipo appunto i preparatori, e quindi c'è proprio tutto un movimento all'interno, c'è tutto un investimento sulle risorse, il che diventa un progetto estremamente interessante. Cioè...
Sì, capisco la logica con la quale lo dici, nel senso che spesso si dice è più facile buttando lì un sacco di soldi arrivare a conquistarsi una categoria, però a volte sono la punta dell'iceberg senza l'iceberg sotto. No, cioè, tu stai dicendo qui c'è un iceberg enorme perché è stato costruito prima, come dicevi tu, con quelle solide basi che poi hanno portato a rendere sostenibile la 2, di fatto.
Sì, poi abbiamo anche, ricordiamo che abbiamo anche una serie C femminile che, certo, per carità, adesso ha avuto qualche difficoltà, perché poi lì c'è tutto il problema delle ragazze che vanno a studiare via, perché dopo entra, chiaro. E abbiamo una DR2 che mi sta dando delle soluzioni maschile, certo, mi sta dando delle soluzioni enormi, perché lì sono praticamente tutti, a parte uno o due, ragazzi
vostri, nostri, di formazione, di crescita.
E teniamo conto che alcuni, tipo Beggio, Auderso, letto ieri, vinto il premio come miglior realizzatore, nel 2007.
Sì, certo.
Poi ci sono quelli che sono andati a Solesina, cioè poi c'è De Martini che è andato alla VIS, cioè anche direi che il settore maschile forse ha beneficiato di più, cioè diciamo sono un po' sfalsate perché è partito il femminile, però diciamo poi anche per il fatto che le ragazze smettono prima, cioè, e non ha prodotto, poi riprodurre le giocatrici per la 2 non è tanto facile. E il maschile invece sta producendo, vi posso assicurare, ragazzi che facevano il CSI fino a 2 anni fa che sono diventati degli ottimi giocatori, e poi abbiamo sotto invece adesso un buon settore femminile un po' più giovane. Che quello
delle fasce più piccole,
sì,
come dire, d'età, per
11, 12, 13 abbiamo un ottimo, per cui insomma diciamo.
Oltre a questo ci sono tutti, Max, i tesserati poi del mini basket, perché ci sono tutte quelle attività anche estive collaterali che organizzate da anni, che riempiono, come si chiama, il pattinodromo delle rose.
Sì. Sì, diciamo che purtroppo, fra virgolette, non c'è, una volta almeno l'estate non si riposava un po',
esatto,
invece adesso...
Ma anche perché, correggimi se sbaglio, è un po' un'esigenza delle famiglie,
certo,
no? Quindi da quel punto di vista voi, in questo senso, con le bambine e con i bambini, svolgete poi un'attività sociale necessaria, perché le famiglie ormai hanno non c'è più nessuno a casa d'estate, si lavora sempre.
No, non discuto, è che... effettivamente diventa
un continuo,
come si diceva, H24 in ospedale, qui si dice H365 perché è sempre...
No, poi mi piaceva sottolineare quello che ha detto la Paola prima, cioè una volta andare a giocare a Rovigo voleva dire cimitero degli elefanti, la fine carriera eccetera, invece fantastico, arrivano le nazionali a Montegrotto d'estate, ma vai a vedere la partita a Rovigo e trovi due ragazze della nazionale che sono andato a giocare in A2 a Rovigo.
Quindi una vittoria, potremmo dire un cambio di paradigma quasi.
È quello che dicevo
prima.
La Castelli è stata riconfermata, è stata convocata anche ieri, ho visto le convocazioni. Diciamo non erano nostri fra virgolette prodotti, però ragazze che erano venute a giocare quella Zuccoi sono andate in America, perché neanche la Garofalo, l'altra ragazza, e poi abbiamo avuto, cioè che nessuno se n'è accorto, abbiamo avuto la Mesdag. Cioè, che ragazzi, ecco lì ho detto a chi voglio una maglia, me la voglio tenere a casa, perché cioè, ecco,
quello
anche
è
avere...
stato quasi un colpo alla Cristiano Ronaldo della Juventus.
Diciamo lì ci sono state delle circostanze insomma favorevoli, la grande amicizia con la Giulia, il fatto che doveva riprendersi in un ambiente in cui si sentiva tranquilla, perché chiaro non eravamo certo neanche lontanamente al suo livello, però l'insegnamento che ha dato, l'educazione, lo dico sempre, a parte le triple che partivano a una velocità supersonica, non vedevi neanche, buttarsi per terra una così che ha fatto le Olimpiadi, capito? Cioè questo per me, per un atleta, e anche il rispetto nei nostri confronti della squadra, cioè ecco questo per me è lo stesso discorso di prima, cioè tu quando alzi il livello puoi anche incontrare persone di questo, cioè senza nulla togliere, no, certo, naturalmente, però che ti fanno capire come deve essere
l'etica, diciamo,
l'etica di
un atleta di un
anche
certo
perché
livello.
Lì comunque tanto poco quello che si riesce sono comunque pagate, con tutto rispetto, certo. Mentre magari si fanno, a parte che io non ho mai pensato al pagamento, insomma, solo che sia l'unica cosa importante, però insomma se uno gioca in Serie C e deve, non so, fare un esame, io non sono mai stata a casa, cioè non ho mai stato un allenamento, però posso capire che un allenamento lo può...
O perché soffre l'esame stesso.
Sì, sì,
perché...
vabbè, però quando uno comunque ha preso un impegno e ha una remunerazione, insomma, più o meno che dovrebbe essere anche parametrata alle sue capacità, insomma, dovrebbe capire che dovrebbe fare il massimo. E lei è stata una cosa...
Un esempio proprio.
Che io ricorderò sempre, per cui anche questo è stato...
un'altra
poi magari
stellina.
La gente se ne accorge più da fuori Rovigo che magari da Rovigo di queste cose, questo
sì, quindi Nemo perfetta in patria resta.
Però insomma perché comunque però insomma un pochino
comunque alle partite del palazzetto pieno
sì c'è gente buona. sì insomma no non posso dire
perché volevi parlare, mettete a parlare delle strutture di Rovigo
no
tasto dolente a Padova non so Rovigo forse altrettanto ma
oddio
se meglio cambiare argomento.
Cambiamo argomento sulle strutture.
Allora, hai visto nascere appunto con poche bambine nel 2010 la società e siete arrivati a competere anche nel settore giovanile con colossi tipo Reyer e Schio. Se dovessi guardare alla Paola giocatrice di domani, qual è il valore non negoziabile che vorresti trovasse entrando in palestra alla Rodigium tra 10 anni?
Cioè, diciamo, se viene una atleta da me, che cosa avevo inteso. Ma io per proprio tradizione familiare, proprio al di là che mia esperienza, per me la cosa fondamentale è il rispetto. Cioè io la metto in prima, poi ne dico anche un'altra. E però il rispetto, che però ecco una cosa importante, non è che deve essere formale, no? A volte ci sono dei formalismi che non sono rispetto. Cioè secondo me se qualche gridata l'allenatore lo fa e dice qualche parola in più, io non vado a quello perché insomma a volte serve, ecco, però ci deve essere lo sforzo, perché anche l'allenatore è una persona che può sbagliare, insomma, certo. Cioè, capito, come tutti, come io, però lo sforzo deve essere di accompagnare i ragazzi nella loro crescita rispettandoli, ecco, per me questo è, io mi ricordo, guarda, come fosse ieri, una sberla data una volta in una partita, io ero in tribuna, no? Cioè, per dire, una volta era così, non ricordo come fosse ieri.
Per fortuna le cose sono migliorate.
Sì, no, ma infatti, ma no, non sto dicendo che gli allenatori non è...
Ognuno era anche un po' figlio dei propri tempi.
Certo, ma infatti, certo, no, voglio dire, non sto dicendo che gli allenatori adesso... Certo. No, per carità. Dico, però, a me dispiacerebbe molto che un ragazzo uscisse dalla mia società non sentendosi, diciamo, compreso anche coi suoi limiti.
Come persona prima ancora che come giocatore, dici?
Io racconto sempre questa cosa, scusi, la sentiranno tutti, anche chi l'ha già sentita. Io, fra le varie cose, ho fatto anche il conservatorio quando ero giovane. Ero scarsa da morire, veramente scarsa. Però avevo lo zio che era direttore del conservatorio, anzi, aspetta, era direttore d'orchestra della RAI, per cui no, una roba da poco, no? Io ero la primogenita, ahimè, mi fece fare pianoforte. Insomma. A un certo punto l'insegnante mi ha detto... Guarda, tu devi decidere se giocare a pallacanestro o fare il conservatorio, no? Ma non mi ha detto tu sei scarsa. Cioè, voglio dire, io me lo ricordo, sono passati quanti anni? 50 anni. Per me è stato un insegnamento indelebile. Cioè, tu hai delle altre capacità. Nel conservatorio, magari non sei tanto brava, vabbè, ma non c'è mica. Però non mi sono sentita offesa, non so se mi spiego. E a me è rimasta questa grande passione, infatti non vi ho mandato Vivaldi, ma Vivaldi non mi piace, di la verità, non vi ho mandato altre cose, ho preso Einaudi che è un po' la via di mezzo, però io ascolto nelle mie serate di carte della Rodigium, io ascolto sempre musica classica, per cui voglio dire, da quell'esperienza lì io potevo uscirne umiliata, come spesso succede, invece mi è arrivata la consapevolezza di dover fare una scelta e fare... Non ho avuto dubbio un attimo per giocare a basket, cioè, anche perché non vi ho raccontato che io giocavo a calcio, purtroppo allora non si poteva e a calcio ero molto più forte che a basket, ma allora erano altri tempi, insomma, ecco. Per cui è stato dopo.
Ma lo guardi anche un po' il calcio femminile?
No,
maschile?
Ho guardato solo. No, una volta lo guardato.
Quando ci sono stati i mondiali?
No. Sì, l'ho guardato. E devo dire che niente male. Quella Girelli e quell'altra là, ragazzi. Cioè, di quei cross.
Giocano bene.
Sì, 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 devo dire. Ma dopo ti racconto.
Ma quindi in questo senso ti ha rispettato come
sì,
persona,
sì,
dicendoti,
esatto.
La sincerità intesa come però, forma di rispetto.
Sì,
non che tu non avresti potuto continuare, però ti ha fatto intendere che non c'era un'unicità, una specificità, un talento.
Che dovevo fare una scelta, capito? Ma così anche nei ragazzi, secondo me, è questo. E poi l'altra cosa che è un gioco di squadra. Cioè, che noi non possiamo, uno deve capire quando viene che sì, deve pensare, cioè, alla sua prestazione, ma che la prestazione deve essere inserita nel contesto del gruppo. Uno deve,
certo,
deve fare il suo meglio, non come al solito guardare quello che sbagliano gli altri, che è tipico,
certo.
No, perché lui mi è passato, perché l'altro è. Però, insomma, direi rispetto e gioco di squadra e di comunità.
Essere un buon solista, ma inserito in un contesto di orchestra.
E deve saperlo un po'. Uno deve saper suonare, sempre rimanendo nel coso della musica, uno deve saper suonare il violino, il violoncello, che è il mio strumento preferito, però deve poi mettersi assieme agli altri.
Per l'orchestra, certo, sì, per potersi esaltare, recitare la parte che gli è stata assegnata, in questo caso bello. Max, ma non si tratta solo di basket, ma anche di comunità, vero Digim, no?
Esatto, si tratta anche di comunità.
O comunque anche la vita di Paola, ecco, nel senso, sì, perché l'ambito dell'associazione, ma ci arriviamo, vai.
Allora, sei una grande promotrice del basket nel territorio rodigino. In un mondo sportivo spesso ossessionato dal risultato, quanto è importante per te che la Rodigium non sia solo una squadra che vince, ma un laboratorio sociale dove la disabilità e la competizione parlano la stessa lingua?
Determinante. Cioè, io l'ho pensato da tanti anni. Allora, diciamo, il basket l'avevo un po' leggiucchiato una decina d'anni fa. Poi non c'erano le condizioni, onestamente. Poi ero andata da Massimo, proprio prima del
Massimo
Covid.
Caiolo, certo.
Caiolo, sì. Sono andata a vedere qualche allenamento, c'era la, come si chiama, la Sessi, mi ricordo.
Elena, c'era.
Elena. E poi avevo fatto una prima riunione, poi è scoppiato il Covid. Allora, ovviamente, anche Massimo mi ha detto lascia stare, perché certo non è il tempo per fare una cosa così. Poi quando sono andata in pensione, ho detto adesso che ho più tempo, e lì ho avuto due colpi di fortuna, tre diciamo, perché ho fatto la prima partita a giugno, proprio col Baschi, mi pare, o Este contro Padova, sì, anche Este ci hanno aiutato molto, Limena,
Vero, Limena, che specifichiamo per chi non lo
sa, Silvio Limena,
sì, scusa,
noi lo sappiamo,
ragione,
certo.
Silvio Limena,
nel basket conosciuto come Cirio,
è stato molto lui e Massimo, certo, sono stati determinanti, ecco, li ringrazio. E stavo tornando a casa con la mia bicicletta e mi sento che mi chiamano da una parte all'altra della strada. Paola, chi è? Era una mia ex compagna di squadra. Adesso lei, se ci ascolta, si arrabbia, ma la più forte giocatrice, secondo me, prodotta a Rovigo. No, se non parlo degli ultimi anni, perché però, insomma, Antonella Rossini, c'ha le foto con la Semionova, non so per dirvi, ecco, tanto, e che avevo tentato tante volte di coinvolgermi, mi ha detto, ho visto che fai il baschi, alleno io.
Fatta.
Questa è la mia giornata fortunata.
Esatto, sì, basta, ed è bravissima. Poi un giorno vado al panatro e mi dicono, sai, mia moglie, una che giocava a casa, è stata in pensione, cosa? Il giorno dopo, Mary, e insomma, praticamente ho fatto questo gruppo di signore, tutte più o meno pensionate, e un'altra invece lavora proprio all'Urso sulla disabilità. Per cui si è creato un team esterno, capito?
Certo.
E l'attività sta andando benissimo. Diciamo, si fa un po' fatica a inserirla dentro la società, perché cosa vuoi, ci sono dei ritmi diversi,
certo.
Non è quello, un po' forse, però per me è assolutamente importante che sia dentro la società, io non la voglio fuori, perché comunque abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto una cosa all'animazione, sono venuti all'animazione, qualche partitella la facciamo, insomma, si potrebbe fare di più, ma poi quest'anno è stato il delirio delle palestre, per cui non è stato un anno tremendo, sì, ecco. Però per me è importantissimo il baschi e ci dà dando delle soddisfazioni. Dopo si fa un po' fatica, ecco, noi non stiamo facendo i campionati, facciamo solo amichevoli, insomma siamo ancora un po'.
Beh sì, nella fase diciamo di partenza,
sì,
di mettersi in moto.
Perché quello è, però insomma vedo che le famiglie sono contentissime, i ragazzi anche, per cui per me, ecco, è importante che sia dentro e che comunque che un pochino faccia riflettere tutti. Magari forse sarebbe appunto da fare un po' di più, però già un poco è sufficiente.
Quindi il seme è stato piantato, ha già germogliato intanto.
Possiamo definirlo un valore aggiunto.
Valore aggiunto anche perché poi, e mi allaccio alla disabilità, dobbiamo, adesso chi lavora come voi come allenatori ha visto questo aumento enorme di problematiche dei bambini, scusate il termine, normali, cioè non quelli coi, magari con gravi, quelli che hanno tutte queste neurodivergenze, eccetera. Certo. E da quest'anno anche lì ho avuto un altro po' di fortuna, perché una mia collega che è andata in pensione, perché diciamo che le donne in pensione sono le più attive.
È la verità. È la verità.
Sì, perché ecco, e perché a casa se uno ha lavorato, i figli sì, insomma, si ritaglia. Sì,
anche
un po'.
Perché insomma, se coincide con la pensione spesso i figli si iniziano un po' l'autonomia e quindi sì, c'è voglia di continuare, sì, come dicevi tu, se uno ha seminato per una vita in diversi campi, perché dovrebbe fermarsi, sì, se la salute è, sì,
esatto,
è di supporto.
Quello è l'unico.
I figli ormai o sono fuori o si arrangiano per farsi la camera, non devi fargliela tu.
Sì, insomma, c'è, e allora questa qui che è psicoterapeuta mi sta venendo al mini basket. Mi hanno fatto un progettino, lei parla lei con le famiglie, perché l'altro problema è quello che spesso ci sono dei casi che gli istruttori non sono in grado di, certo, gestire onestamente. Torniamo al discorso di prima, cioè un istruttore, per quanto di solito sono quasi tutti abbastanza giovani,
certo,
sappiamo
sì,
com'è il
reclutamento. Poi sono sempre comunque gruppi corsi numerosi, quindi sì, l'attenzione sì, è divisa per 20.
E invece lei viene un paio di volte alla settimana, le ragazze se hanno dei problemi le parlano, lei parla con le famiglie, così anche una figura insomma
competente che può dare un supporto.
E quello io lo trovo un altro, anche perché anche lì si è visto come, riallacciandomi al discorso iniziale, il beneficio che vedi nel baschin, ma lo vedi anche in questi ragazzi, è proprio che l'attività fisica si è visto proprio con tutti i nuovi studi, che io non mi voglio lanciare perché non è il mio campo, però si è visto che danno dei benefici proprio a livello di comportamento cognitivo e tutto.
Neurocognitivo.
È una grande.
E poi c'è, oltre all'attività fisica, l'aspetto socio-relazionale, che diventa.
Quello lo do per scontato, perché
un boost, come si dice di questi tempi.
C'è qualcuno del baschin che è andato in Cittadella a Rovigo a dire: no, non vengo più dalla psicologa perché vado al baschin.
Stiamo di qua. Bellissimo, no. Può fare tutte e due le cose, però
sì, ovvio che mi rendo
conto, ecco. Era per dire che quanto bene stava nel fare questa attività.
Dopo io mi rendo conto che noi facciamo poco, però cioè, si dice, per crescere un bambino ci vuole un villaggio, io faccio questo, qualcun altro farà dell'altro, insomma, cioè, non è che posso risolvere il problema del ragazzo autistico, cioè io, però gli do uno spazio, due ore, quattro ore, insomma, di
con lo spazio di socialità e di movimento, sicuramente aiuta nella sua, nella sua complessità. Collabori da molti anni anche con l'associazione, l'avevi citata anche prima, l'associazione Amici del Cuore di Rovigo. Nel 2008 hai contribuito alla nascita del progetto Cuore Motore della Vita, attività rivolta alle classi quinte di tutte le scuole primarie, ovviamente del Polesine, quindi non solo di Rovigo. Da alcuni anni la proposta formativa dell'associazione Amici del Cuore si è ampliata con lezioni di rianimazione cardiopolmonare ad alunne e alunni, ovviamente delle scuole anche superiori, e quindi agli insegnanti di conseguenza della scuola primaria, quindi un ulteriore atto di sensibilizzazione, direi, sì, potremmo dire anche, non so se preferisci che tu dici che sia educativo o anche di cultura alla fine, perché
diciamo
nel senso di rendersi consapevoli di certe.
Però i bambini, devo dire, adesso, ultimamente proprio negli ultimi anni ci siamo più siamo tornati un po' non indietro, però facciamo più la parte con le scuole, no? Ma devo dire che i bambini sono molto curiosi e molto interessati, perché tanto vedono la figura diversa, poi mi salutano per la strada, non so più chi siano, dopo sono cresciuti, e soprattutto se gli fai una lezione un pochino diversa, perché io gli porto il pacemaker, capito? Gli porto
la maestra del cuore!
Sì, gli porto i fili, capito? Cerco di dargli qualcosa che si ricordino, perché è chiaro che poi le cose,
poi
che
gli strumenti fisici visti dal vivo gli attirano la curiosità.
Poi c'è quello che fa l'ECG, capito? Cioè, porto tutto il mio armamentario, capito? Ma a me è sempre piaciuto, insomma, perché poi insomma questa così interesse educativo ce l'ho sempre avuto. E adesso ci torno, insomma, diciamo, è un progetto, insomma, parliamo un po' di fattori di rischio, ma le solite cose, no? I fattori di rischio e come funziona il cuore, gli spieghiamo, certo. Poi adesso sanno tutti di Bove, perché sono anche quelle cose che si facevano si dicevano, da cui mi è nato tutto questo interesse, una volta erano un po' di nicchie, invece adesso sono tutte.
Beh, devo dire che da questo punto di vista anche le nuove tecnologie, che ormai non sono più nuove, aiutano la divulgazione.
Certo,
ci sono
sì,
molti divulgatori che anche con lo strumento del video, che
certo,
nell'ambito basket ti piace poco, ma può essere utile.
No,
ti piace poco nel senso che non lo faresti tu a smanettare sul computer per fare i video delle partite. No, questo vabbè, era invece il senso.
Quindi non possiamo dargli il posto di secondo assistente ai videomaker.
Però sensibilizzarli da più piccoli è sicuramente poterli aiutare.
Ma
prima
addirittura un anno un insegnante mi ha detto che una percentuale abbastanza alta poi ha fatto medicina. Io ce ne ho già più di alcuni che si sono già laureati, che so che gli ho fatto la lezione, se non so che la mia o quella di altri, sto parlando di me chiaramente, però devi risvegliargli la curiosità.
E di questi tempi che si parlava, no Max, si parla di numero chiuso, carenza del numero, eccetera, eccetera, sapere che ci sono delle ragazze e dei ragazzi che vogliono fare medicina.
Cioè devi
o le materie scientifiche
sì,
in generale.
Sì, dopo io parlo della mia perché chiaramente le altre no. Però devi un po' cercare di stimolare la loro curiosità, che loro ne hanno, ma ti fanno delle domande delle volte. Sono secondo me, non so, quando dicono che non sanno niente, io li trovo tanto preparati invece. Infatti ogni anno bisogna che aggiunga qualcosa, perché mi dicono è già finito, cioè, tutto qua, dire.
Da un punto di vista degli stimoli sono molto stimolati, forse come dicevamo prima i bambini o i ragazzi di oggi possono avere magari qualche difficoltà su altri aspetti, certo, quello delle emozioni, la gestione delle emotività, certo, però sugli aspetti degli stimoli fin da piccoli, ma basti pensare, io penso anche con le mie figlie, facciamo vedere qualche vecchio cartone, magari no, il buon Bambi, che non succede niente alla fine, a parte a un certo punto quando muore la mamma, no? Ma prima che succeda qualcosa, però le musiche sono bellissime, i disegni sono bellissimi, invece nei cartoni di oggi, per stimolarli subito, deve succedere subito qualcosa, cioè dopo 30 secondi di cartone, quindi sono iperstimolati i bambini di oggi da quel punto di vista, quindi immagino che la curiosità ci sia anche su questi ambiti. La filosofia di John Max però si basa anche sul concetto, sul concetto di socialità sportiva. Due sono cose interessanti, tra le tante altre che abbiamo già detto, ma che vorremmo sottolineare adesso, contro l'abbandono scolastico, quindi andate a monitorare il rendimento dei ragazzi per assicurarsi che lo sport sia uno stimolo e non un ostacolo allo studio, e le borse di studio sportive. O sbaglio, Max, su questo? Cioè, la società interviene per sostenere le famiglie in difficoltà?
Sì, è un qualcosa che abbiamo trovato nel sito.
No, abbiamo avuto un periodo delle borse di sport, però non erano legate onestamente al rendimento, erano
ad altri aspetti.
L'aspetto economico.
Sì, ma sostegno la società interviene a sostegno delle famiglie in difficoltà.
No, beh, allora questo assolutamente. Certo. Cioè, da noi non è mai stato a casa nessuno perché non avesse la disponibilità
o la possibilità.
Riguardo al discorso, diciamo, delle chiaro che, però non è che controlliamo le pagelle, adesso detto,
sì, no,
però insomma è chiaro che si cerca di far capire che insomma che è importante lo studio, insomma, ecco questo, ma insomma è una cosa che diciamo che adesso non abbiamo più di tanto questo problema, se devo dire, direi che forse è l'inverso, cioè mi sembra che i ragazzi adesso siano tutti abbastanza concentrati sulla scuola.
A volte troppo.
Sì, esatto, sì, più
forse
che...
un po' pressati sul rendimento,
sì,
in questo senso,
esatto,
vuol dire.
Sì,
non da loro stessi anche all'inizio,
poi dopo
a volte invece qualcuno sviluppa anche una sorta un po' di ansia, da prestazione per la stessa interrogazione o il compito, già da più piccoli vedo, almeno allenandoli, e poi a volte sono invece in partita molto più sereni e dici, ma perché per l'interrogazione di storia ti agiti mentre...
Adesso quelle cose lì sono...
Perché c'è il voto forse, no? Che è un po'... Si pensa che sia un giudizio sulla persona quando invece è solo una valutazione del proprio rendimento di quel momento. Max, se tu dici noi possiamo lanciare la nostra...
No, sai, volevo solo fare una...
Ti vedevo...
No, raccontare questo perché... Vai. Il racconto di Paola di prima sulla, appunto, l'amici del cuore, questo lavoro che fanno nelle scuole, mi ha fatto ricordare che quando ho fatto per il defibrillatore, sì, ho fatto il retraining, l'istruttore raccontava che praticamente anche loro fanno questa attività presso le scuole superiori, e un ragazzino praticamente ha salvato il padre facendo un 25 minuti di massaggio cardiaco, che secondo me è una prestazione da medaglia d'oro olimpica. E la soddisfazione appunto di aver fatto questi corsi nelle scuole che poi portano anche questa realtà qua, e cioè, penso solamente dal punto di vista psicologico per questo ragazzo che invece che magari vivere un'esperienza di non so cosa fare e mi muore il padre davanti, so cosa fare, provo e salvo mio padre.
Sì, anche perché noi laici cosiddetti...
assolutamente. A parte il corso di retraining, ma anche solo fargli sapere, perché io anche quello porto il defibrillatore anche in quinta elementare, dopo è chiaro che non è che... però che uno sappia che esiste questa possibilità è una cosa importantissima, e fra l'altro l'OMS dice, che non lo fa nessuno, che dovresti fare almeno 2 ore all'anno in tutte le scuole di almeno sensibilità. Cioè, dopo è chiaro che bambino di 10 anni, viva Dio, certo, non è che possa fare, però quando uno ha 18 anni dovrebbe essere obbligatorio, invece che tante altre cose che si fanno a scuola, cioè proprio dare i rudimenti che sono anche semplici, perché poi il defibrillatore diventa complesso, ma sempre, secondo le ultime linee guida basta il massaggio, perché il massaggio vicaria la pompa del cuore, perché è chiaro che se uno si trova, cioè io stessa se fossi...
Negli ultimi retraining avevano tolto addirittura le...
quello bocca a bocca, per cui per quando motivi. uno massaggia può fermarsi anche lì, ed è una roba che praticamente tutte le persone, insomma, certo non è il massimo che uno si trova a dover fare una cosa del genere, però possono imparare, e sarebbe...
Io devo dire che ci sono stati tanti luoghi pubblici in cui sono stati messi i defibrillatori, sì, anche all'esterno. Sì. Mi spiace ogni tanto in zona Teatro Verdi vedere che di fronte al Genio Civile ci sia sempre qualche atto di vandalismo, e magari queste cose purtroppo non si capisce l'importanza che hanno, però effettivamente molte associazioni che avevano disponibilità hanno regalato alla città,
certo,
la possibilità di avere i punti anche all'aperto.
Sì, sì, anche Rovigo ci sono.
Bello.
E ho una curiosità. Allora, il fatto di una, chiaramente una maggiore cultura in ambito medico di prevenzione e tutto il lavoro fatto delle visite mediche agonistiche, individuando la fascia da quando diventa obbligatoria l'idoneità agonistica al 18° anno, non ha ridotto i casi di morte improvvisa nei giovani dello sport?
Assolutamente. Beh, l'Università di Padova, insomma, ne ha fatto il suo, diciamo,
cavallo di battaglia in termini di pubblicazione dello studio, no?
Si è visto che cioè, il fatto di fare le visite medico-sportive negli atleti riduce la mortalità rispetto agli altri paesi. Poi si entra in merito alla discussione che negli altri paesi sapete che non fanno la visita medico-sportiva. Ecco, qui c'è un po' un dibattito a livello internazionale, però secondo me la visita medico-sportiva è diventata oggi la vera prevenzione, perché una volta c'era la visita militare, poi c'era la visita del... io facevo le medie, la visita del medico scolastico, tutte cose che adesso non ci sono più.
Che era anche un modo, diciamo, per monitorare popolazione, certo, vedere delle tendenze.
Adesso la medicina dello sport riveste, secondo me, un ruolo molto importante, e si è visto, questo è acclarato, proprio che c'è una riduzione di mortalità. Poi si discute adesso un po' su allargare un po' più le maglie, infatti c'era proprio un articolo sull'Università di Padova che ha dato l'idoneità ad uno col defibrillatore che è una patologia, si chiama Brugada, e questa tua sorella se ne intende, per lo sci, e c'era proprio qualche giorno fa. Ah, hanno fatto un corpetto, se la prenderanno loro, cioè, è chiaro che il medico, quello dello sport, diciamo, normale, non si prende queste, perché a volte c'è il rovescio della medaglia, che è su un estrasisto e non si muove più, e allora non si muove più, dopo ha tutte le conseguenze.
C'è la commissione, si arriva in fondo, abbastanza lunga.
Però se dopo non gli dai, cioè, a volte, insomma, l'equilibrio non è facile, anche perché, ecco l'altra cosa, perché ci sono i defibrillatori? Perché per quanto tu possa studiare, esiste sempre qualche caso che non puoi prevedere, perché se uno fa un raffreddore, una virosi, e fa una piccola infiammazione del cuore, e quella gli dà un'aritmia, quella tu non la puoi prevedere, certo, e allora, cioè, Bove si è salvato, mentre Astori no, perché Astori ha avuto l'aritmia a letto, e non c'era nessuno, e Bove era nel campo, per cui hanno messo i defibrillatori come secondo presidio, cioè prima fai la visita, perché poi si è visto che durante l'età sportiva aumenta un po', per cui fai il primo screening, poi siccome è un posto, come pure un, super, diciamo, un centro commerciale dove ci sono tante persone, beh, quando siamo andati in trasferta in Sicilia è svenuto uno lì proprio vicino fra me, da Pego, per fortuna non aveva avuto niente, però sì. Sì, però c'è sempre un medico,
sì.
C'è un medico, c'è un medico, esatto. Se vai a un centro commerciale sicuramente una
volta, ma io sono anche veterinario.
No, va bene, battuta
per cui, sì, sì, no, per cui insomma diciamo questo ha portato insomma a una riduzione assolutamente della...
No, è stato sicuramente molto importante, diciamo che nella sfortuna dei casi di cronaca che purtroppo abbiamo avuto negli ultimi 15 anni ha sensibilizzato molto, certo, quindi... certo. Max, io direi che lanciamo allora anche in questa nostra puntata la rubrica Ciao Fusaglie, perché insomma così magari facciamo anche mentre va la sigla una piccola pausa, quindi vai con Ciao Fusaglie, l'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie, cose minute all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica, sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo.
Caro Nick, sono pronto.
Ci porti sempre sulla toponomastica, però con un pizzico di storia. Vai.
Esatto. Il nome Rovigo deriva molto probabilmente dal tedesco Rodigo. Secondo alcuni scritti medievali, invece, deriverebbe dalla parola greca Rodon, rose. Anche perché nell'antichità crescevano in abbondanza rose selvatiche, e c'è una citazione anche nell'Orlando Furioso dell'Ariosto: la terra in cui produr di rose le die piaceva il nome di, in greche voci.
E quindi il Rodigium non cade bene.
Rodigium,
Rodigium, infatti, hanno, se tu guardi,
sì, nel logo,
hanno,
che...
nel logo hanno una rosa.
Certo.
Il nome Rodigium è testimoniato per la prima volta nel IX secolo d.C. E poi sono andato avevo una curiosità, no? Perché c'è la torre a Rovigo. La torre. Allora, la torre Donà di Rovigo prende il nome dalla nobile famiglia Donà o Donado, secondo alcuni, che ne divenne proprietaria nel 1598. Chissà se ha pagato l'ICI, vabbè. E, costruita nel XIII secolo, è il mastio del castello di Rovigo ed è uno dei simboli della città e una delle tre torri di epoca medievale sopravvissuta. La cosa interessante è che è considerata tra le più alte torri di origine medievale in Laterizi, con ancora un merlo sopra, un grande, dove c'era una volta una campana. 51,26 metri, dicono. Quindi interessante.
Bello, quindi rose e una torre di Laterizi.
Esatto.
Sicuramente. Mentre... biglietto, prego.
Biglietto, prego. Allora, visto che c'erano le
Olimpiadi... me le scrivi tu queste.
Io lo so. No, cioè, allora, Olimpiadi, sì, partite, certo. Poi avevo davanti un biglietto, o ingresso gratuito, di una partita che sono andato a vedere, no?
Okay.
E mi è venuto in mente biglietto portoghese.
Ah beh, non fare il portoghese.
Non fare il portoghese. E allora, ho detto, cioè, una volta nella vita devo scoprire il perché.
Perché insomma, non vogliamo gettare un discredito su tutti i cittadini e le cittadine del Portogallo. No?
Anche perché, cioè, non, i portoghesi c'entrano fino a un certo punto.
C'entrano i genovesi allora?
No, allora, portoghese, allora, nel significato ordinario è persona che entra senza pagare il biglietto, esatto, in luoghi di spettacolo, divertimento pubblici, eccetera.
Non fare il
portoghese. E ha un episodio specifico da cui è nato.
Vai.
Allora, a Roma, XVIII secolo, l'ambasciata del Portogallo, che era un'ambasciata importante, con un conte che era muy munifico, prese l'iniziativa di organizzare a proprio spese uno spettacolo al Teatro Argentina, uno spettacolo importante, molto, al quale naturalmente tutta la comunità portoghese venne invitata a vederla gratuitamente.
Certo.
Cosa fecero i romani? Si finsero portoghesi e andarono a vedersi lo spettacolo.
Vengono denigrati
i portoghesi, ma furono i romani,
ecco,
a fare...
ci stiamo inimicando tutti i romani che ci ascoltano.
No, spero di no, visto che... E quindi diciamo che chi ha fatto il furbo...
Però diciamo che se avessero messo un obolo significativo ai portoghesi per partecipare, quindi avessero pagato anche loro, non ci sarebbe,
esatto,
detto di entrare gratuitamente.
Quindi niente, avevo questa curiosità da un po' di anni.
Bello, bello. Max, siamo alla parte finale, quindi sì. Torniamo all'ospite. Quindi
certo, torniamo all'ospite. Adesso è una domanda must che non possiamo non fare. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Allora, dunque, io appunto da bambina non giocavo con le bambole, ecco come... E giocavo sempre a pallone, mia mamma che aveva altre tre figlie era, a un certo punto si era un po' esasperata di questo pallone che poi andavo sulle rose, bisognava andarlo a comprare, rompevo i lampadari, non esageriamo, però insomma era abbastanza, no, si è rotto anche qualche lampadario. E un giorno, prima mi hanno fatto fare la ginnastica correttiva, mi ricordo, dopo un giorno, me lo ricordo come fosse ieri, con la carrozzina di mia sorella più piccola, che ha 9 anni meno di me, siamo stati davanti alla Parenzo Vecchia, che Massimo conosce bene, e c'era un cartellone con un canestro, penso dunque, allora, sarà stato, io facevo la seconda media, per cui 71-72, così insomma un po' di anni fa, ecco. Mi ha detto, vuoi andare dentro? Io neanche sapevo cos'era la pallacanestro, perché allora insomma, sono entrata e ho cominciato a giocare, ero l'unica della mia età, pensatevi. Poi, per cui giocavo con le più vecchie, appunto questa Antonella Rossini e altre, o poi quelle del 60, quelle più giovani. Ho fatto le giovanili, poi sì, abbiamo fatto qualche interzona e dopo facevo l'ultima arrivata.
Ma è stato una sorta di colpo di fulmine per la pallacanestro?
Beh no, o... sì, mi è piaciuto, sì, anche perché la pallavolo non mi è mai piaciuta. Adesso devo dire che ho visto le partite della nazionale italiana e devo ammettere che le ho viste...
Che ben giocato è.
È bello, sì. Niente, cioè. Però non mi è mai piaciuta per la rete, per il fatto che non c'era contatto fisico, stava troppo fermi per me, ecco. Per cui calcio non si poteva fare, non me lo facevano fare, non c'erano squadre, per cui mi è piaciuto tantissimo subito. E dopo facevo l'ultima arrivata della Serie B, che allora era una Serie B abbastanza forte, perché abbiamo avuto anche un anno che ci allenava un vecchio allenatore della nazionale italiana, tal Michelini, poi erano venute delle giocatrici dalla Pareschi, l'Umberta Pareschi, che aveva giocato alla Standa, poi la Paola Bordon, che è stata lei, insomma, quella che poi ha fatto il CFS, che era fortissima. E poi altri, insomma, era una squadra, tant'è che perdemmo, se non li spareggiano, non ci vanno mai molto bene, spareggio con Treviso per andare alla Misericordia. E dopo la squadra si è sciolta, si è Venezia, proprio nel campo
storico.
La chiesa sconsacrata di 70 rotti punti di Dali Pagici in maglia Reia.
No, Dali Pagici li ha fatti all'Arsenale.
All'Arsenale li ha fatti?
Sì, c'era scritta.
Ancora prima, quindi?
Sì, proprio prima. E dunque io facevo la quarta quinta liceo. E dopodiché la squadra, perdendo, si è sciolta, le più brave sono andate a giocare a Ferrara, e per cui appunto l'Antonella e le altre mie compagne, e sono arrivate poi in Serie A, e li allenava Furlani, che era il papà della Virginia Furlani, che per tanti anni abbiamo avuto da noi. Dopo un anno, mi pare, mi hanno messo assieme le altre due società, ho giocato in Serie C fino a un anno prima di laurearmi, dopo che non volevo uscire di corso, per cui... Però dopo ho giocato 2 anni a calcio e poi ho giocato 2 anni a basket. Ma uno mi dice, ma sì, i risultati chiaramente non sono stati eclatanti, ma non importa secondo me. Cioè non importa, non è che uno... È chiaro che magari se i risultati erano meglio sarebbe stato meglio, però certo. non è mai stata una cosa che mi ha...
Segnata in negativo.
No, perché insomma a me piaceva. Ecco.
Ma che ruolo eri?
Io facevo la guardia, tiravo abbastanza bene, poi ero un difensore
di arcini.
Esattamente, che prima di passarmi, sì, ecco, non ero sì proprio. E perché anche già allora non ero, mi sono anche abbassata, ma anche allora non ero altissima, per cui insomma erano abbastanza alte le altre, insomma, non come adesso, però.
Adesso.
Per cui insomma è stata un'esperienza per me importante. Ecco, la cosa fondamentale è che mi è stato permesso di vivere la mia passione, e questa è un'altra cosa che è molto importante, perché ripeto, adesso i tempi sono un po' cambiati per fortuna, però tante bambine dei paesi cioè magari non gli è permesso di fare lo sport che vogliono, perché forse non c'è o perché magari ormai
sono poche
la distanza, capito, e invece avendo sempre potuto diciamo praticare l'attività fisica, io mi sentivo attiva e propositiva, e questo atteggiamento è poi stato quello che poi mi ha portato, cioè, a non essere seduta lì come si dice pensionato che guarda passare,
certo,
o guarda i lavori, insomma, ecco. Io mi sono goduta, insomma, anche gli anni dell'università, che comunque, insomma, bisognava studiare, non è che io me li sono...
C'era anche il pendolarismo, forse,
sì,
da parte
sì, facevo
tua,
quello,
su e giù in treno?
Solo poco, da verso l'ultimo anno sono stata a Padova. E mi sono goduti, insomma, non è che ho fatto una vita di sacrifici. Ecco, poi, ecco, un'altra cosa che mi piace dire sempre, quando uno dice io mi sono sacrificato. No, io non è che mi sono sacrificata a fare il presidente. Io ho deciso di fare il presidente, dopo che qualche volta uno magari...
Nella fatica, diciamo, del ruolo.
Sì, ci sia delle cose che dici, però se tu scegli di fare una cosa, cioè quando i ragazzi dicono mi sono sacrificato, devono, posso andare, vai, vai alla cena e non gioca a pallacanestro. Cioè, questo ovviamente quando sono grandi, non dico quando sono piccoli, certo. Però nel momento delle scelte che prima o poi arrivano, io ho scelto di giocare a basket, ho scelto di fare il presidente e me ne accollo.
Oneri e onori.
No, finché insomma, la salute me lo permetterà, insomma, ecco.
Beh, direi che questo è un bel messaggio per tutti.
Sai che c'è qualche traccia dei tuoi campionati sul Piccolo di Trieste?
Ma c'ho della roba io a casa, c'ho le foto, ho le foto.
Ci sono sì dei risultati, non ho trovato tabellini, ma qualche traccia dei campionati di quel periodo là, di B.
Sì, andavamo a giocare, mi ricordo una volta c'era la Bora, andare su per le Bora. No, perché poi allora, ecco, scusa, un'altra cosa da dire, allora andavi via, adesso non so se si giocava in 10 forse, allora andavi via in 11. E l'ultimo andava via con la borsa, perché non si sapeva mai se qualcuno stava male, altrimenti
si stava in tribuna a guardare le altre che si scaldavano.
E nessuno, cioè,
e nessuno protestava, ecco, era questa, ecco, parte del
se devo dire proprio la dico, se devo dire una cosa che proprio non riesco a capire, è questo atteggiamento per cui se uno non gioca non fa parte della squadra. Cioè, questo è un po' l'unico, cioè l'unico, uno degli aspetti che per me è sempre stato difficile da capire oggi. Cioè, magari può anche darsi che l'allenatore sbagli, non voglio dire, okay. Però l'allenatore decide e tu, anzi, non mi fai giocare bene, ti faccio vedere io che... ma i miei tempi, io andavo via tante volte anche come undicesimo, adesso qualche volta ho giocato anche poco, però non era un onore andare via anche con la borsa solo.
Essere lì a partecipare, certo. Comunque a godersi della trasferta con le amiche. Certo. E qua però sembra più forse un fattore culturale che abbiamo trasmesso come
genitore ragioniere che conteggia quanti decimi di secondo fai giocare il figlio.
Ma allora se non gioca non viene.
No, poi che è chiaro che il gioco, giocare è importante, perché giocare insomma, la partita.
Sì, avere le occasioni comunque, certo, no? Di potersi divertire.
Ma le occasioni ci sono anche in allenamento.
Bisogna anche un po' conquistarsele con l'impegno quotidiano dell'allenamento, le occasioni di giocare in partita. Mi piace questo stile un po' vecchia scuola di Paola su la resilienza.
Adeguato. Mi ricordo proprio la storia della borsa. Non la ricordo con...
Tu non ricordi che queste undicesime poi fossero così tristi? Perché poi era una ruota.
Non me la ricordo come un'umiliazione. Poi quello dipende insomma anche dal carattere della persona.
Forse il tuo temperamento è anche di quelli forti.
Ma ti dirò che c'era più questa propensione al concetto di squadra e non al singolo. Cioè, stiamo avendo un tempo in cui la singola persona è portata troppo e è troppo poco considerato il fatto del singolo che fa parte però di un gruppo.
Questo sì.
Quella vanità che poi diventa, no, si parla molto da anni ormai del narcisismo dei giovani, non solo, anche dei cinquantenni.
Sì, sì, esatto. Sì. No, ma non è neanche colpa, adesso questo non sia ben chiaro. Io anzi sono un po' criticata perché dicono che difendo troppi ragazzi, per cui non è che voglio... Però diciamo che effettivamente manca un po' il senso del generale nella nostra società. Certo. Questo si può dire assolutamente, c'è tanto individualismo, tanto... Sì. Ed è per me l'errore più grande, perché poi nel percorso di una vita tu capisci che da solo non si va da nessuna parte. Questo lo posso dire alla mia età, insomma, ecco.
Sì, che è un po', ti dico, anche un difetto a livello di società sportiva, perché se ad esempio se devo dire un qualcosa sul basket padovano, in questo momento non c'è quel senso di movimento, di lavorare d'insieme per spingere,
hai scritto collettività, comunità, esatto. Che come parole anche Max, no? Far parte di una comunità
dovrebbe essere una cosa importantissima, secondo me
la forza del gruppo.
Max, è un momento che tu hai qui definito a cuore aperto, non credo a caso,
considerando l'ospite.
È che mi viene da dire, visto che siamo in periodo di Sanremo, ogni tanto mi fai leggere dei premi, diciamo, un po' così particolari. Vuoi vincere il premio Un cuore matto di Little
Oh,
Tony?
signor. Sì, dai, proviamo a vincere il premio
Un
Little
cuore
Tony, Un cuore matto.
è il finale, è tutto a cura di Max questo,
sì,
quindi sta già
aspetta che non
dissociando.
siano ecco indovinelli perché io
No, 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 tranquilla, tranquilla,
sono negata.
sono
Ah,
domande assolutamente.
Sono le famose 10 domande che
10
sono.
domande che possono 11.
Vabbè, proviamo.
Vai, partiamo.
Allora, durante un finale di gara punto a punto, i battiti del tuo cuore sono come quelli di ogni tifoso e quindi a rischio aritmia?
Beh, devo dire che quando gioca la 2 mi si alzano parecchio. Infatti c'è l'orologio che controllo, sì, si alzano, però no, aritmie per ora grazie al cielo, diciamo, c'ho anche qua le CG, per cui non so l'orologio che fa le CG, non mi sono ancora venute.
Bene, perfetto. Chi è più difficile da gestire? Un arbitro che fischia a caso o un paziente che non vuole smettere con abitudini a rischio?
Ma guarda, quasi quasi direi l'arbitro. Perché poi il paziente, bene o male, a parte casi particolari, insomma, a
un certo punto,
a certo
si
punto
rende
spesso
consapevole.
sono pochissimi quelli, dopo magari non saranno perfetti, però insomma più o meno li educhi, insomma.
L'arbitro che fischia a
Gli
caso.
arbitri, io non protesto mai, ma però devo ammettere che tante volte, insomma,
Questa
aspetta che non mi
voglia di
senta. No, no,
no,
no, no, no, questo no, io capisco che non sia facile fare l'arbitro.
Ecco il trapano.
Ecco, meno
vai Max,
male. Allora, alle tue giocatrici dopo una sconfitta, prendi il blocchetto delle ricette e prescrivi 100 flessioni o un bicchiere di prosecco per fare gruppo?
Ma io, ecco, io intervengo pochissimo. E comunque, un giorno sono andata a una conferenza e c'era il presidente dell'IMOCO Conegliano, vabbè che loro vincono sempre, dico. E lui ha detto una cosa, che anche un'altra cosa che mi piace ripetere, no? Perché l'ho molto condivisa, ha detto, ognuno ha il suo ruolo. Cioè, dice, io ho sbagliato all'inizio, l'ha detto davanti a tutti, quando pensavo di dirigere come la mia azienda. Che è il contrario di quello che si dice
Certo, sì.
tutti, no? Invece io cioè, condivido. Cioè, io mi dicono che mi arrabbio troppo poco, ecco, questo lo so, però non mi posso arrabbiare a comando, ecco.
Chiaro, sì, certo.
E no, di solito ogni tanto vado, sì, ma fa conto una o due volte l'anno, proprio no, al massimo, cioè, e dico, no, dico quello che ritengo sia giusto dire, però non. Anche perché tu non sei a tutti gli allenamenti, tu non sei,
Sì,
cioè tu non puoi
certo.
valutare una prestazione di una partita se non sai che cosa c'è dietro, cioè, insomma, poi ci pensa la piego, insomma.
Sì, direi di
Quindi
sì.
giro di prosecchi e via.
Vai.
Esiste una diagnosi medica per chi come te decide di fondare una società di basket da zero? Cioè, è una patologia
Sì,
contagiosa?
direi che col senno di poi è un po' patologico, direi anch'io.
Allora, nel tuo ufficio ambulatorio, cioè nel tuo spazio, c'è più spazio per i trattati di cardiologia o per i trofei della Rodigium?
Beh, adesso diciamo che si sta un po' restringendo la biblioteca medica, e più che i trofei, beh, i
No, le
trofei li abbiamo,
carte.
le carte, e i trofei li abbiamo portati nella sede perché mio marito a un certo
Le
punto,
carte che portano
io
la tua firma si stanno aumentando.
ormai non so più, fortuna che mia figlia è andata a stare via di casa, allora ho
Un
una stanza
ba
in
hai
cui
invaso il
rivedere.
suo spazio. Giusto.
Un elettrocardiogramma perfetto è come un tiro da tre sulla sirena che regala la vittoria?
Beh, insomma, quasi
Beh,
tutti hanno un elettrocardiogramma,
quindi è più normale che
è abbastanza
il tiro
normale,
sulla
insomma,
vittoria
sì,
è.
dai, un elettrocardiogramma normale, penso che ce l'abbiamo tutti, anche qua.
No, io ho vissuto un dramma perché avevo un'ex assistole e poi mi ha abbandonato, non la trovavano più con gli ultimi
Ma
elettrocardiogrammi,
no,
quindi
come?
triste, non sono fatto di abbandono.
No.
Se una giocatrice cede con l'arresto e tiro continuando a non segnare, ti viene la tentazione di usare il defibrillatore?
No, un defibrillatore verbale. Forza, non mollare.
Io sto sempre zitta.
Ah.
No, ma non mi sento di dire niente, proprio non. Sì, magari, ecco, magari quando sbagliamo un tiro da sotto ti viene
Sì,
da
c'è
far
quella
così,
reazione
sì,
naturale,
però
certo.
non da fuori, ecco, magari quando è un errore, no, ma non dico mai niente.
Una salvezza conquistata all'ultimo tiro che entra sulla sirena vale come prova da sottosforzo?
Ah sì, sì.
Quella sì, direi quella, di sì. Quella direi... Ma il vecchio caro Cubo di quelli della medicina, no, dello sport, non adesso che ti fanno fare sì, tappirulano.
Cubo era micidiario,
il Cubo col metronomo.
Sì, mi ricordo.
Per te è più difficile spiegare a un profano un terzo tempo a canestro o un terzo tono cardiaco?
Beh, insomma, direi il terzo tono è così difficile da spiegare.
Impegnativo per un profano. Terzo tempo, dai.
Allora, però, io sono bravo.
Bravo,
sei stato bravo, dai. Produci da solo, dai.
Meglio un congresso medico di 3 giorni a Vienna o una trasferta in pullman con le ragazze cantando a squarciagola?
Beh, dipende dove è la trasferta, però ha detto Vienna, la trasferta matelica a Umberti a Ragusa. Beh,
diciamo che sono due cose che mi piacciono tutte e due, cioè io vado quasi sempre in trasferta, salvo qualche, e poi sto al mio posto. Diciamo che il bello, insomma, di fare il presidente è anche che stai con i giovani, questo diciamo è il grande valore aggiunto, che poi sono anche... possono essere dal baschi al mini basket,
certo,
cioè,
sì,
io faccio sempre le mie capatine, no? Io adesso pomeriggio io esco e vado a fare la mia passeggiata, che le palestre sono vicino a casa mia, poi vado al palazzetto, torno, non tutti i giorni, però insomma guardo, vedo, insomma, mi mette di buon umore, ecco.
Sì,
poi i bambini piccoli me lo mettono ancora di più, capito, però insomma è una cosa che mi piace, ecco, tanto, per cui insomma Vienna ci andrei sempre volentieri.
Hai detto Vienna.
Sì, poi il congresso medico mi interessa, cioè ho ancora interesse, ecco, insomma mi interessa ancora un po' aggiornarmi, anche se sono insomma a fine carriera.
Quindi
ecco,
facciamo, uniamo trasferta e congresso medico tutto insieme.
Il weekend che giocano in casa è il congresso, così andare a Vienna e vedere la partita. Il weekend che giocano fuori, niente congresso, solo trasferta.
Come medico, ti hanno mai chiesto di controllare la pressione del pallone di gara?
No, per fortuna gonfiare i palloni penso sia una delle poche cose che non ho quasi mai fatto, ma forse no, non ho mai gonfiato, cioè, direi di no, qualche rara volta.
Era l'unicello. Allora, grazie davvero per essere stata al nostro microfono e ovviamente un grande in bocca al lupo alla Rodigium tutta, dal settore femminile al settore maschile, certo, al settore baschin, ovviamente quello di basket.
Che sottolineo, società che è cresciuta nonostante che ho allenato lì un anno, quindi si vede che non ho fatto poi così tanto danni.
Hanno esorcizzato la tua passaggio,
esatto,
in qualche
esatto,
modo.
Esatto.
Bene, in bocca al lupo ovviamente in modo specifico anche alle due prime squadre, la A2, certo, ovviamente femminile in modo particolare, perché è certo, campionato importante, ma anche la DR2 che si sta difendendo alla grande.
Ecco, direi che questo insomma è un po' il segno un po' della bontà del progetto, nel senso di aver costruito in entrambi i settori, maschile e femminile, e poi il maschile, per cui io, come dico sempre, una società che si sforza di essere, poi si può sempre fare meglio.
Sì, però sì, diciamo che poi a Rovigo riconosco una caratteristica che ha anche Padova, cioè che sotto la cenere c'era una brace immensa, perché comunque se vado a guardare la storia cestistica di Rovigo ho tutta una serie di belli esempi, quindi
sì, cioè c'era tradizione, ecco, voglio dire, certo, in questo senso, soprattutto femminile, c'è sempre stato.
Bene, abbiamo finito anche
grazie
il mese di febbraio, Max.
Abbiamo finito il mese di febbraio.
Abbiamo finito le Olimpiadi. Adesso col mese di marzo tornerà Pick and Pod, ma arriveranno anche le Paralimpiadi, quindi avremo occasione di seguire anche quelle. Quindi dall'ermellina Tina passeremo all'ermellino Milo. Intanto, tuo malgrado, ti godi anche il Festival di Sanremo. Ciao a tutte!
Ciao!